questa cosa dell'IMU è l'ennesima mezza truffa che fa un governo ai danni dei più poveri, nel senso che innanzitutto non è stata abolita l'IMU, hanno per adesso sospeso il pagamento della seconda rata per tutte le persone, è stata abolita il pagamento della prima rata, quello che era stato sospeso con un precedente decreto, e è stata abolita anche la seconda rata per le società immobiliari che hanno gli appartamenti invenduti e nemmeno affittati, che avrebbero dovuto pagare l'IMU, loro sicuramente non la pagheranno. La sospensione serve per motivi politici, così come questa abolizione dell'IMU serve per motivi politici a garantire la durata di vita del governo, se dovesse cadere il governo, verosimilmente, siccome entro metà ottobre devono fare un decreto per dire dove prendono i soldi per non far pagare la seconda rata, se il governo dovesse cadere a settembre sulle vicende giudiziarie note di Berlusconi e sulla sua decadenza dal Senato, probabilmente la seconda rata IMU ritornerebbe a carico degli italiani. È un meccanismo di sopravvivenza del governo stesso, ma al di là di questo, diciamo così, escamotage di tipo tecnico-politico, c'è un problema in generale finanziario su questa cosa dell'IMU. Loro hanno sostituito l'IMU dal 2014 con la service tax, usano questi inglesismi che poi è tassa sui servizi, la potevano dire anche in italiano, solo che tassa suona male. In realtà questo significa spostare l'imposizione, perché la service tax nelle intenzioni assorbe sia la tassa sui rifiuti, che nel frattempo è diventata TARES, sia l'IMU, e il problema è che queste tasse qui, la tassa sui rifiuti, quella sui servizi, la paga chi ci abita nelle case, non il proprietario, e che significa che si sposta l'imposizione dal proprietario all'inquilino, cioè chi abita all'interno di una casa pagherà quello che oggi il proprietario, che magari gli affitta l'appartamento, paga come IMU. Questo è il tipo di politica economica che viene attuato, sposta la tassazione da chi normalmente è proprietario di casa, che l'affitta a un altro, ha più soldi di quello, normalmente è più ricco il proprietario che non l'inquilino. Ecco, il meccanismo è di questo tipo, e tra l'altro nell'ambito di questa manovra c'è un'ulteriore agevolazione per i proprietari di case, che è la diminuzione della cedolare secca, cioè dell'imposta che si paga sui contratti di affitto, che scende ulteriormente. Cioè, di fatto, questo tipo di manovra dal punto di vista dell'imposizione sulla casa avvantaggia e parecchio i proprietari e penalizza e parecchio gli inquilini. Questo è il tipo di situazione. In una situazione del genere hanno ovviamente creato anche grossi problemi per i comuni, nel senso che i comuni, l'IMU è una delle principali entrate dei bilanci comunali. Modificandola così come hanno fatto, hanno creato i problemi per tutti quei comuni, e sono tantissimi con i tagli che ci sono stati, hanno problemi di quadratura di bilancio. Nel senso che molti hanno alzato le aliquote IMU e si sono trovati adesso a dover ricalcolare tutte, a trovare altre risorse, per cui verosimilmente in due mesi non le troveranno, i comuni non hanno in realtà tutta quella agilità fiscale che viene vantata dal governo, per cui probabilmente assisteremo a un ulteriore taglio dei servizi comunali in seguito a questa cosa. Questa non è una delle cose dette. Hanno inserito all'interno di questo decreto sull'IMU un'altra serie di manovre, misure, hanno rinviato l'aumento dell'IVA a dicembre, hanno dato altri 500 milioni per le casse integrazioni. La cassa integrazione già adesso, con quei 500 milioni sono esauriti, per l'ultimo trimestre ne serveranno altri, questo è un intervento in copertura della cassa integrazione già erogata per il terzo trimestre del 2013. Hanno fatto un decreto per altri 6.500 esodati, e forse magari è il caso di raccontarla un po', ricordarla questa storia degli esodati. Questo è il quarto intervento che fanno sugli esodati. Gli esodati sono le persone che avevano abbandonato il posto di lavoro in virtù di incentivazioni che gli venivano date prima della scorsa riforma delle pensioni. La riforma Fornero fatta lo scorso anno, prevedeva, a differenza di tutte le altre riforme, un immediato cambio. Normalmente quando uno cambia ha un atteggiamento graduale proprio per gestire questo tipo di cose. Se devi andare in pensione tra un anno ci vai tra un anno e mezzo, quello che ci deve andare tra due anni ci va magari tra tre, e poi a regime, cioè dopo un certo numero di anni, uno ha un allungamento dell'età pensionabile. Invece la riforma Fornero che ha fatto? Da un giorno all'altro ha aumentato per la maggior parte dei lavoratori dipendenti e per tutte le donne di 5, 6, 7 anni la possibilità di andare in pensione. Questo ha fatto sì che chi nei mesi precedenti o negli anni precedenti avesse accettato un'incentivazione all'esodo del proprio datore di lavoro, perché magari ha un problema di crisi, di ristrutturazione, dice a te ti mancano pochi anni alla pensione, ti do qualche soldo in più per campare questi pochi anni, licenziati e poi prenderai la pensione, si sono trovati in mezzo a una strada. La Fornero, come tutti i tecnici, quelli che vengono spacciati come tali, poi non ne capiscono assolutamente nulla, dichiarò a suo tempo che c'erano 65.000 esodati soltanto, persone che hanno questa situazione. L'INPS diceva che erano 130.000. A ottobre 2012 la Ragioneria Generale dello Stato, cioè l'organo ufficiale che fa i calcoli per conto dello Stato, ha dichiarato che erano 315.000 gli esodati. Di questi 315.000 sono stati oggetto di una serie di decreti. Nello scorso anno ci sono stati due decreti, questo è il quarto decreto che parla degli esodati. L'anno scorso ce ne fu uno a giugno per 65.000, quelli dichiarati dalla Fornero, poi siccome si scoprì che erano di più ne fecero un altro per altri 55.000 a dicembre, a maggio scorso ne hanno fatto uno per 10.000, adesso ne fanno uno per 6.500, il totale sono 133.000. Perché e in realtà ne mancano ancora 180.000 rispetto ai numeri calcolati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Di tutti questi che hanno usufruito di questi crediti, oggi prendono la pensione solo 11.000 persone, cioè quasi nulla. Cioè di fatto questi sono i classici tentativi di mettere di svuotare il mare con un secchiello, perché è evidente che quello che hanno deciso è che, non essendoci soldi, faranno fare la fame alle famiglie finché non matureranno questi poveracci che si sono trovati in questa morsa stritolati tra la ristrutturazione industriale dell'azienda presso cui lavoravano, la riforma delle pensioni fatta da questi tecnici incapaci, si sono ritrovati adesso in una situazione dove non hanno né più il lavoro né la pensione e probabilmente stanno aspettando che per effetto dell'età maturino la pensione. In tutta questa situazione hanno fatto, ovviamente per coprire queste spese, hanno fatto una serie di tagli, di rimodulazioni di spese, eccetera. Sostanzialmente il grosso dei soldi li devono ancora trovare, l'hanno rinviati al decreto di metà ottobre e al decreto di fine anno. In questo caso qui, siccome avevano una serie di misure tampone da fare, alcune cose le hanno fatte, hanno dichiarato tagli per 1 miliardo della spesa pubblica, in realtà hanno tagliato sostanzialmente la manutenzione ferroviaria per 300 milioni, i fondi per l'occupazione per 250 milioni e il finanziamento alle energie alternative per 300 milioni, cioè i supposti tagli alla pubblica amministrazione per il 90%, per 850 milioni su 950 che sono fatti da queste tre voci. Il resto è fuffa buttata negli occhi, hanno bloccato gli aumenti della polizia, non è così, nel senso si tratta di poche decine di milioni che in un bilancio dello Stato di diverse centinaia di miliardi si fa presto a spostare da un capitolo all'altro. L'altra cosa che hanno fatto per coprire questa spesa è un regalo fatto ai gestori delle slot machine. La Corte dei Conti, un po' d'anni fa, questa è una storia che merita di essere raccontata perché è qualcosa di allucinante, un po' d'anni fa la Corte dei Conti condannò i gestori delle slot machine, quelle che stanno rovinando tante famiglie e che vengono piazzate all'interno dei bar, delle sale da gioco, cioè, li condannò a una multa di 2 miliardi e mezzo di euro perché non avevano rispettato una serie di prescrizioni che erano legate alla concessione della licenza per l'esercizio del gioco d'azzardo, e ovviamente non le hanno rispettate per frodare il fisco. questa, la Corte dei Conti ha emanato un decreto di condanna alle 10 società per 2 miliardi e mezzo di euro complessivi, che è una buona cifra e tra l'altro avrebbe risparmiato anche la manovra. Erano un po' di anni che questi 2 miliardi ballavano, non c'era alcuna volontà da parte dell'esecutivo di andarsi a prendere. Perché? Perché la maggior parte di questi gestori sono legati a filo doppio con la politica, sono gli stessi che gestivano le sale bingo, sono una serie di società, la Sisal, la SNAI, e sono diciamo le più note, ma ce ne sono altre, più o meno minori, in qualche caso anche maggiori, che usufruiscono di rapporti politici anche profondi, anche stretti, e in più hanno quasi tutte, qualcuno, l'amministratore indagato per mafia o per camorra, perché evidentemente il gioco d'azzardo è una di quelle componenti di reddito dell'economia nera italiana, quella gestita dalla mafia. È da notare anche che in tempi di crisi il gioco d'azzardo guadagna tantissimo, cioè quelli che, i settori che si espandono in tempi di crisi sono i compro oro e il gioco d'azzardo, perché la gente povera tende a giocare di più per migliorare le proprie condizioni. A tutti questi signori invece di 2 miliardi e mezzo pagheranno, e questo l'hanno fatto con il decreto, hanno fatto una sanatoria e pagheranno solo 600 milioni, cioè gli hanno ridotto tantissimo la multa, è come facessero lo stesso con le multe per la circolazione stradale che mandano fallite le famiglie, non lo fanno per questi signori che hanno fatto miliardi di profitti lasciando famiglia nella disperazione per il gioco d'azzardo e contemporaneamente adesso non pagano neanche le tasse dovute. Questo sostanzialmente è quello che c'è sul decreto. Poi bisognerà vedere nei prossimi mesi, ci stanno due scadenze adesso, una a metà ottobre, su un nuovo decreto di rifinanziamento di parte di queste spese, e poi soprattutto entro fine anno la manovra finanziaria, che secondo me saranno veramente dei massacri sociali molto più di quelli a cui abbiamo assistito finora.
Francesco, no, ti sentivamo, come dire, esterrefatti, perché il quadro è davvero fosco. Insomma, si partiva dalla notizia che qualcuno, come dire, illusoriamente pensava positiva, quella del taglio dell'IMU, e invece in realtà dietro quello che esce dalla finestra entra dalla porta e in maniera ancora decisamente peggiore e terribilmente veritiera la tua analisi, che insomma ci regala veramente un'Italia triste. L'ultima cosa riguardo alle previsioni più europee, cioè, ma l'Italia è i tagli, il massacro sociale, è in linea con insomma la recessione europea o c'è una differenza, come dire all'italiana?
Ma come è noto in Italia la situazione è molto peggiore, nel senso che adesso, mentre nel resto d'Europa ha ripreso a crescere, anche se di poco, l'economia, in Italia seguita invece a esserci una decrescita del prodotto interno lordo, cioè nell'ultimo trimestre del 2013 quasi tutti i paesi europei hanno avuto un incremento del prodotto interno lordo, in Italia invece c'è un'ulteriore riduzione, i paesi europei crescono dello 0,3%, in Italia si riduce dello 0,5%. Il problema è il trend complessivo, per cui mentre in Europa la maggior parte dei paesi quest'anno, nel 2010, o stanno sostanzialmente in pareggio o stanno di poco sotto, in Italia, secondo l'ultima stima, il PIL decrescerà dell'1,8%. È una situazione che tra l'altro nell'anno prossimo determinerà un'altra serie di problemi, perché verosimilmente l'anno prossimo il PIL non scende, ma questo comporta per il Fiscal Compact, quello che a livello europeo è stato sottoscritto, che ha fatto diventare Keynes anticostituzionale in Italia, che ha inserito il pareggio di bilancio nella Costituzione, comporta il fatto che negli anni in cui il PIL non sia negativo, il rapporto di bilancio il bilancio dello Stato deve essere in pareggio. Adesso nel 2013 il bilancio dello Stato sarà in deficit del 3%. Questo significa che a legislazione invariata dovranno fare una manovra di 3 punti percentuali di PIL per portarlo in pareggio. Oltretutto, siccome l'Italia ha un rapporto debito pubblico PIL del 130%, cioè l'insieme dei debiti dello Stato italiano rispetto al PIL è una volta virgola 3 l'ammontare del PIL, lo stesso Fiscal Compact prevede che debba diminuire di un ventesimo l'anno per i prossimi 20 anni, il che vuol dire fare una manovra oltre ai 3 punti che dicevo per il problema dell'uscita della crisi, una manovra di altri 3,5 punti per rientrare all'interno del fiscal compact. 6,5 punti di PIL sono un'enormità, stiamo parlando di qualcosa come di parecchie decine di miliardi, insomma nell'ordine dei 50-60 miliardi se non 100, dipende poi da come viene calcolata l'ammontare complessivo della manovra, di quello che si mette in mezzo eccetera. Questa situazione qui comporterà l'anno successivo, perché ormai si è visto che quando fanno queste manovre recessive di taglio della spesa crolla immediatamente il PIL. L'Italia sta entrando in una spirale di tagli, decrescita, diminuzione del PIL e quindi aumento di tutte le altre, perché se scende il PIL aumenta automaticamente il rapporto debito-PIL, anche se il debito rimane invariato, perché scendendo uno dei due fattori, quello su cui si calcola, è chiaro che quell'altro, anche se rimane fisso, aumenta. Questa situazione qui avvicina sempre di più l'Italia a una situazione greca. La cosa grave, secondo me, dal punto di vista politico, è che questo avvenga a fronte di nulla, cioè mentre negli altri paesi verifichiamo che c'è un'opposizione crescente a questo tipo di manovre, in Italia assistiamo a timidi segnali come lo sciopero generale convocato adesso per il 18, ma non all'esplosione come invece abbiamo visto in Spagna, Grecia, Portogallo, anche Francia, di un'opposizione diffusa e variegata che mette in discussione questo tipo di scelte del governo.